siamo collegati con Dario, ovviamente siamo sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout, l'unica radio libera dell'etere torinese, e questo è Anarres, il pianeta delle utopie concrete. Buongiorno Dario.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, come avevamo annunciato nella nostra introduzione, parleremo di Ucraina, ne abbiamo già parlato un paio di settimane fa dal punto di vista degli equilibri geopolitici, della partita che si sta giocando in quel paese, ma adesso vogliamo capirne di più della partita interna, anche perché come dire, all'interno di certa sinistra si parla fin troppo spesso di fascisti, di antifascisti, come se ci fossero i buoni e i cattivi, come se questo fosse uno scenario da seconda guerra mondiale. Come stanno le cose, Dario?
Ma certo, allora sicuramente bisogna fare, quando si parla dell'Ucraina, intanto chiarezza su che tipo di conflitto, che tipo di guerra si sta combattendo sul terreno ucraino. Si tratta sicuramente di una guerra tra forze anche interne all'Ucraina, ma certamente non si può parlare di una crisi interna, di una semplice guerra civile, non perché non vi sia il piano di guerra civile che mette dall'altra parte della popolazione, che rompe magari legami comunitari o familiari, ma perché gli interessi in gioco e le forze che formalmente o informalmente combattono su quel territorio vanno ben al di là dei confini ucraini, e questo conflitto in realtà non è altro che la continuazione di uno scontro poi tra potenze imperialiste, in questo caso l'Unione Europea, gli Stati Uniti e la Russia, che va avanti da almeno un ventennio, da almeno l'ultimo decennio sul suolo ucraino. Certo, chi vede in questo conflitto una parte con cui schierarsi, sicuramente o ha qualcosa da guadagnarci, nel senso che o è uno dei tanti piccoli o grandi potenti del mondo in cerca di profitti o di aree di influenza, oppure ha le idee abbastanza confuse. Perché, ecco, la partita che si gioca in Ucraina, intanto, è basata su grandi interessi, l'interesse del gas, l'interesse del mercato interno e delle aree più produttive, interessi strategici, interessi di vario tipo che certo non hanno niente a che vedere con il benessere delle popolazioni o con l'emancipazione dei lavoratori o degli sfruttati di queste zone. Anzi, la stessa guerra si basa proprio su una situazione di divisione degli sfruttati che è ereditata da non solo i decenni di capitalismo di Stato, ma anche dagli ultimi vent'anni di capitalismo sfrenato condotti da una parte dagli oligarchi vicini alla Russia e dall'altra dalle varie personalità vicine agli Stati Uniti o all'Europa. In questo conflitto però, cioè, come hai detto te, appunto, c'è una grossa confusione sul piano ideologico, nel senso che se da una parte appare chiaro che si giocano degli interessi enormi e che coinvolgono direttamente delle potenze, dall'altra sembra che si sta giocando una partita sul piano della propaganda, dell'ideologia, della mistificazione che ha quasi dell'incredibile, nel senso che in Ucraina troviamo una varietà di posizioni che certo diciamo corrispondono anche a una varietà della scena politica ucraina, che è molto vivace e variegata, ma che sicuramente è in grande parte dovuta alla propaganda di guerra. Intanto vediamo come lo scontro, diciamo, tra le regioni dell'est dell'Ucraina e il governo di Kiev venga presentato in senso nazionalista, cioè nel senso questo scontro tra potenze viene comunque presentato attraverso il filtro del nazionalismo, secondo anche varie forme. Da una parte c'è la secolare contesa dell'area slava orientale tra la Russia e l'Ucraina, ma troviamo anche il nazionalismo tutto contemporaneo di base esclusivamente politica ed economica, che è orientato da una parte verso l'Europa e dall'altra verso la Russia. Troviamo uno scontro tra la Chiesa Uniata Ucraina, che è greco-cattolica, e quella ortodossa russa. Troviamo anche chi si appella, diciamo, alla lotta secolare per la libertà da parte del popolo ucraino contro le varie influenze, che vede come eroi accostati in modo molto contrastante i cosacchi, oppure l'anarchico Magno, oppure il collaborazionista nazista Bandera. Dall'altra parte, dalla parte russa, troviamo, come anche sul lato pro-Kiev, una serie di formazioni naziste che sono magari più influenzate dall'ideologia eurasiatista, dall'ideologia etnica, che vede, diciamo, nell'antenato etnico la mitica popolazione turanica. Ma troviamo anche chiaramente sul piano ideologico, nella parte russa, una rivisitazione, diciamo, della grande guerra patriottica, una sua attualizzazione in chiave sempre nazionalista, con un tanto di rispolvero dei vecchi simboli della seconda guerra mondiale, e non solo, come ad esempio il nastro di San Giorgio, quel nastro arancione e nero che spesso vediamo associato alle truppe che combattono per le repubbliche separatiste. Cioè, c'è una grande confusione, e chiaramente chiunque voglia cercare, diciamo, cioè, a me sembra come un grande supermercato, diciamo, dal punto di vista della propaganda di guerra all'Ucraina. Ciascuno può trovare il prodotto che vuole, e certo, chi cerca una battaglia da combattere secondo le proprie esigenze, qua può trovare il suo prodotto. Per quanto riguarda,
insomma, i nazifascisti possono trovare i nazifascisti, gli ipernazionalisti con simpatia da una parte e dall'altra possono trovare a loro volta, la guerra di religione non manca, persino i richiami alla seconda guerra mondiale per i nostalgici dell'Unione Sovietica, il tutto mescolato in un grosso calderone, ma pare che ci siano numerosi fascisti italiani che sono andati a combattere in Ucraina. A te cosa risulta?
Sì, sicuramente, cioè, nel senso, possiamo trovare formazioni fasciste più o meno, diciamo, orientate magari in senso rosso-bruno piuttosto che apertamente nazista, sia da una parte che dall'altra, formazioni che vengono da vari paesi d'Europa, da una parte, e anche dall'Italia. Il fronte, diciamo, legato al governo di Kiev sicuramente è appoggiato da buona parte dell'estrema destra italiana, ma trova anche varie formazioni di altri paesi dell'est, polacchi o di altri paesi. Sul fronte invece russo, anche là, diciamo, non manca, perché vi sono dei combattenti polacchi nazisti pure tra le milizie delle repubbliche, delle cosiddette repubbliche popolari, e vi è l'appoggio di vari gruppuscoli, poi eurasiatisti, rossobruni, dall'Italia, dalla Francia e da altri paesi. Quindi, ecco, sicuramente la mitizzazione, diciamo, della regione del Donbass come una regione di resistenza al fascismo, diciamo, non trova poi nella realtà un grande riscontro. Basti pensare, cioè, nel senso, al fatto che queste stesse repubbliche sono state fondate da un partito della Nuova Russia, che praticamente ha tra le sue basi ideologiche, tra i contributi ideologici alla sua linea, anche l'intervento del fascista russo Aleksandr Dugin, che appunto è uno dei principali teorici dell'eurasiatismo, oltre ad essere uno dei fondatori del Partito Nazional Bolscevico Russo. Inoltre, cioè, quando vediamo che questo stesso partito ha dato il nome alla Federazione della Nuova Russia, ossia a quell'entità statale che riunisce le repubbliche di Donetsk e di Lugansk, chiaramente vediamo come questo stesso nome sia un'eredità, diciamo, sia ripreso dalla tradizione imperiale russa, perché Nuova Russia è la regione storica che la Russia conquistò nella sua avanzata verso Occidente nel corso del XIX secolo. Inoltre, sempre su questo livello, abbiamo visto come l'agosto scorso, il 13 agosto, mi sembra, proprio la Repubblica di Nuova Russia abbia adottato come nuova bandiera una bandiera bianca, oro e nera, che è la stessa bandiera dei Romanov, dello zarismo. Cioè, tutto questo però non ci deve stupire, perché l'identità nazionale russa, cioè questo calderone di cui parliamo, che sembra molto contraddittorio e che per certi tratti lo è corrisponde poi all'ideologia dominante della Russia, all'ideologia, diciamo, putiniana o comunque sia grande russa attuale, che riunisce tutti gli elementi di forza che hanno reso grande, diciamo, la Russia negli ultimi secoli, dallo zarismo imperiale fino alla grande guerra patriottica, al sovietismo inteso come certamente non in senso sociale, ma in senso di ultrastatalismo. E qua chiaramente c'è anche, cioè bisogna capirsi, cioè, come dalla parte di Kiev ci sono numerosi gruppi terzopposizionisti, oppure autonomi nazionalisti, oppure comunque di natura molto ambigua, che cercano di strizzare l'occhio, che hanno cercato di strizzare l'occhio negli scorsi mesi durante le proteste che poi hanno portato alla deposizione di Yanukovych alla sinistra europea per avere un supporto, questo, e sono stati tracciati, diciamo, giustamente come provocatori, come infiltrati. Questo avviene anche dall'altra parte, perché la guerra, e questa è una guerra vera e propria, è fatta di menzogna, di propaganda e di tutto il resto. Chi, diciamo, vede nella Russia una speranza o una sponda, diciamo, sicuramente non fa che illudersi. Certo, il governo di Kiev è uno dei principali pericoli attualmente per la popolazione ucraina, per i lavoratori ucraini e per tutti gli sfruttati, un governo che bombarda le proprie città, che rinchiude in campi di concentramento chiamando dei campi per profughi i deportati dalle regioni dell'est, un governo che comunque utilizza in questo modo le forze fasciste sul piano militare, sicuramente è un grande pericolo. Però la Russia non è certo intenzionata a difendere gli interessi della popolazione ucraina, né tantomeno i lavoratori, ma nemmeno quelli della minoranza russofona. È interessata, come abbiamo visto con la crisi di Crimea e come stiamo vedendo adesso, a mantenere ben salde le proprie aree di influenza, le proprie postazioni militari e strategiche e le proprie posizioni di influenza economica, continuare a garantirsi una relazione con l'Europa attraverso l'Ucraina.
Ti fermo un attimo, è arrivato un messaggio da Gualtiero, un esponente del movimento Nottav, che ci ascolta e il quale ci chiede: quanto pesa lo storico Drang Nach Osten teutonico e i cennici per quanto riguarda invece la parte slava? Questa è la domanda un po' completa.
I primi.
Allora, il primo sarebbe il Drang Nach Osten teutonico, di questo parla Gualtiero, e per quanto riguarda invece la parte slava, i cetnici. Io non sono tedesco, per cui sono in difficoltà.
No, anche io su questo sono in difficoltà, perché non ho visto, però diciamo...
Non ti preoccupare, adesso chiediamo a Gualtiero magari di mandarci un messaggio che chiarisca un po' meglio.
Sono in grado di rispondere, sarò felice diciamo, contribuire a questo dibattito.
Aspettiamo, però, aspettiamo una sua precisazione.
Sì, intanto per quanto riguarda i cetnici, certo, abbiamo visto alla televisione, ma chiaramente non solo, perché anche informandoci autonomamente, come sul fronte russo siano confluite varie formazioni di mercenari o comunque di gruppi armati che sono stati in passato legati alle guerre condotte dalla Russia in varie parti del mondo. Tra questi ci sono i cetnici serbi, che sono là, diciamo, dal punto di vista ideologico per difendere il sacro mondo slavo, ma che stanno combattendo chiaramente per degli interessi russi in quell'area. Allo stesso modo troviamo sempre sullo stesso fronte vari cosiddetti volontari dalla Cecenia, venuti, mandati dal governo fantoccio che in Cecenia governa da anni per conto di Putin e che ha fatto che ha messo fine alla guerra degli anni precedenti in Cecenia. E dall'altra parte, ora non so a cosa si riferisse precisamente l'ascoltatore, però ci sono sicuramente diciamo numerose formazioni che comunque si richiamano al nazismo o comunque sia che fanno riferimento ad esempio al collaborazionista Bandera, Stepan Bandera, che combatté al fianco dei nazisti per essere poi messo da parte dai nazisti stessi in quanto slavo contro i sovietici, facendo chiaramente numerose stragi di civili per garantirsi l'appoggio tedesco. E diciamo,
insomma, la partita è una partita abbastanza complessa, in cui gli attori in campo, vedere, sono numerosi e giocano soprattutto su un piano di propaganda. Certamente a volte si ha la sensazione, almeno guardando da fuori con occhi un po' distratti, di trovarsi di fronte ad una contrapposizione tra SS ed SA, tra nazisti e rossobruni, e laddove poi l'intrecciarsi di elementi culturali è tale per le quali insomma si fa richiamo alla grande guerra patriottica, quindi teoricamente, voglio dire, legata a una prospettiva internazionalista, e poi si sfodera la bandiera dei Romanov o i simboli di San Giorgio. Insomma, ci troviamo di fronte ad un amalgama decisamente complesso in cui, fra virgolette, è difficile trovare i buoni, o sbaglio?
Certo, no, sicuramente, non ti sbagli. E credo che sia impossibile trovarli, perché comunque chi si muove su questo piano, che sia più o meno in buona fede, è comunque poi succube degli interessi delle varie potenze straniere che intervengono nell'area, oppure dei vari pezzi della classe dirigente ucraina che comunque si sta scontrando internamente per il controllo di queste zone. Infatti non bisogna dimenticare che poi la regione del Donbass, o più in generale, diciamo, l'est dell'Ucraina, è la zona, diciamo, maggiormente industrializzata, dove troviamo poi miniere, che ha anche il più alto diciamo tasso di esportazioni del paese, quindi una zona, diciamo, che rappresenta degli interessi molto forti, che chiaramente devono in qualche modo essere difesi.
Ti interrompo, è arrivata la spiegazione da parte di Gualtiero. Lui faceva allusione all'espansionismo germanico ad est, iniziato con le crociate del nord e proseguito con le operazioni Barbarossa. Quindi sostanzialmente credo che tu avessi abbastanza colto quali erano i riferimenti.
Sì, no, avevo capito, anche se, diciamo, non conoscevo il termine. Avevo capito che si riferiva comunque al riferimento comunque all'espansione tedesca, e in particolare all'occhio verso certa parte di nazismo da parte di chi combatte per il governo di Kiev. E